I already know the answer. You are a disgrace.
野蛮的野中友好协会主席加奈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加奈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
Let's just list this for a second. John McCain says he's about change.
Mamma mia, come si scalda l'aria. Questo è Barack Obama.
So I guess his whole angle is, watch out, George Bush.
Dice, McCain sostiene che anche lui è per il cambiamento e che vuole prendere le distanze da George W. Bush, fatto salvo che per le politiche economiche, per quelle sanitarie, quelle fiscali, quelle dell'educazione, quelle internazionali, quelle ispirate da Karl Rove, ma questo non è cambiamento, è la solita vecchia roba.
That's just calling some the same thing something different. But you know, you can put lipstick on a pig. It's still a pig.
Ecco la frase incriminata, la frase su cui tutta l'America sta discutendo. Tu puoi mettere il rossetto a un porco, resta sempre un porco. Fulmini dal cielo sulla campagna elettorale di Barack Obama, che evidentemente ha deciso a sua volta di mettersi i guantoni, lipstick. Pensare, il rossetto è diventata la parola chiave di queste elezioni negli ultimi giorni. Pensate, lipstick, lo disse Sarah Palin, no? Qualche giorno fa, quando si presentò ufficialmente all'America, alla grande America, con 38 milioni di spettatori che l'ascoltavano, e disse: avete presente qual è la differenza tra una hockey mom, cioè tra una mamma che accompagna il figlio a giocare a hockey, e un pitbull, che è quel cane che morde volentieri i sederi dei passanti? Bene, la differenza è lipstick, rossetto. 10 giorni, neanche 2 settimane di terribili schermaglie, e Barack Obama ha dimenticato la sua retorica ispirata ai grandi padri fondatori ed è sceso, anzi è salito sul ring dello scontro fatto di jab, diretti e ganci. E avete sentito l'attacco in questione, un attacco micidiale sul quale lui tra poco sta per tornare con una precisazione che verrà diffusa, pensate, in diretta in tutta America dalle televisioni All News. Ma nel frattempo i repubblicani naturalmente hanno preso cappello, si sono incavolati, hanno approfittato a loro volta dell'attacco di un Obama in difficoltà negli ultimi giorni e ci hanno confezionato, giusto con il tempo necessario per farlo, un bello spot televisivo che in questo momento furoreggia su tutti i teleschermi. Eccolo qui.
Do you know they say the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick.
But you know you can't. You know you can put lipstick on a pig. It's still a pig.
One of the great lessons of that campaign is the continued and accepted role of sexism in American life.
Questa è la chiave dello spot. Prima c'è la famosa frase di Sarah Palin, poi c'è la già famosa frase, replica, attacco di Barack Obama, poi arriva Katie Couric, una anchor woman, una delle più amate giornaliste televisive d'America al servizio della CBS, e dice: la novità di questa campagna elettorale è di essere impregnata di sessismo, e così facendo naturalmente assume le difese di Sarah Palin, duramente offesa dall'asserzione su cui Barack Obama da un momento all'altro dovrebbe tornare per precisare il senso della sua frase. C'è un senso più grande su tutta la questione, il senso più grande è che i democratici stanno mettendo a punto la strategia di contenimento, diciamo così, dello straordinario successo raccolto in termini di sondaggi e percentuali di gradimento dai repubblicani dopo la presentazione di Sarah Palin come compagna di ticket di John McCain per la corsa alla Casa Bianca, appunto del Great Old Party, del partito repubblicano. Apro una parentesi e tra l'altro ringrazio della segnalazione la nostra ascoltatrice Anna di Genova, che ho già capito per un paio di messaggi che ha mandato essere una fan di David Letterman e condividiamo appieno questo gusto e questo piacere, ci ha segnalato che stasera, poi siamo andati sul sito di David Letterman e abbiamo addirittura raddoppiato il piacere, perché stasera ci sarà Barack Obama da Letterman. Credo che in Italia la puntata di stasera si veda domani, c'è il ritardo di un giorno sui canali satellitari della Rai, ma già poco dopo, comunque via internet, si potranno cogliere subito i momenti migliori dell'incontro tra David Letterman e Barack Obama. Vedremo in che spiriti, con che toni, su che timbri imposterà questa sua importante apparizione extrapolitica, ma molto diretta, no, al pubblico degli occasionali interessati di politica, Barack Obama. E poi, comunque, tanto per gradire, se non ve ne frega niente di Barack Obama e della politica americana, nella stessa puntata arriva LeBron James a fare l'ospite da David Letterman. Chi sia LeBron James? Mi auguro che lo sappiate, anche se non sapete chi è Barack Obama, il più grande giocatore di pallacanestro del mondo in questo momento. Quindi una seratona LeBron James e Barack Obama da David Letterman, ritengo, domani sera in differita anche sugli schermi italiani. Grazie ad Anna della segnalazione, ma la questione, dicevamo, è il cambio di tono. Ci sono state diverse giornate di intervallo, è stato mal incassato, mal gestito l'exploit repubblicano da parte dei democratici. Adesso le cose si stanno rimettendo in ordine dal loro punto di vista, dal punto di vista di aver elaborato una strategia. La strategia sembra essere più o meno la seguente: dopo aver molto letto e molto vagato fra giornali editorialisti, ci siamo fatti questa idea. Se è vero che il punto di forza del ticket repubblicano si chiama Sarah Palin e tutto il coefficiente di novità che riesce a portare in questo ticket, soprattutto nella mobilitazione dell'elettorato femminile, soprattutto nella mobilitazione dell'elettorato femminile bianco, è altresì vero che il punto debole del ticket McCain Palin potrebbe essere sempre Sarah Palin. Non a caso pare che siano stati letteralmente paracadutati qualcosa tipo un paio di dozzine di mastini di cacciatori di segreti al servizio, al soldo del Partito Democratico in queste ore a Wasilla, la piccola città dell'Alaska da cui Sarah Palin proviene, dove ha consumato la sua formazione politica come sindaco, all'inizio addirittura come semplice attivista locale. Stanno cacciando ogni genere di possibile scheletro nell'armadio di Sarah Palin. Ci sono alcune indiscrezioni in circolo, per ora le teniamo ferme finché non escono dal circuito dei blog e non entrano in quello della stampa ufficiale, ma la sensazione è che la settimana prossima sarà una settimana decisiva da questo punto di vista, sarà la settimana della controoffensiva su Sarah Palin da parte dei democratici, anche perché c'è un altro piccolo fattore che vogliamo mettere in circolo nella nostra spiegazione, nella nostra esplorazione quotidiana delle elezioni americane, ed è il voto anticipato. In sostanza non è vero che l'America va al voto il 4 novembre, è vero che il grosso dell'America va al voto il 4 novembre. Ma tutta una serie di meccanismi particolari, basati essenzialmente sulla telematica, fanno sì che una piccola parte dell'America possa andare al voto prima. Ma quanto è piccola questa piccola parte dell'America? Improvvisamente salta fuori che questa parte non è affatto piccola, potrebbe arrivare, dicono gli osservatori specializzati delle grandi università che si occupano proprio di questo, che questa parte dell'America potrebbe assommare addirittura a un terzo dell'elettorato, che comincerà a votare praticamente tra una ventina di giorni, quindi tagliando, accelerando tutti i tempi di realizzazione di questa campagna elettorale, tutti i tempi a disposizione dei candidati per presentarsi, spiegarsi, parlare, farsi amare, farsi apprezzare, pagare spot in televisione. Tutto diventa estremamente concitato, ma su questa questione dell'anticipo torneremo prestissimo, perché la vogliamo analizzare magari insieme a qualche esperto di settore. Per adesso lo scenario si sta modificando, c'è un sondaggio appena uscito da CBS, se non sbaglio, adesso è giusto il tempo di trovarlo, che eccolo qua. da NBC, scusate, da NBC, il grande network americano, condotto insieme al Wall Street Journal, ridà un leggerissimo vantaggio a Barack Obama, lievissimo, 47 contro 46, sono spezzature di vantaggio praticamente inesistenti se pensiamo ai 6, 8, 10 punti di vantaggio che aveva un tempo il candidato democratico e che suppongo non avrà più fino alle elezioni. Il sondaggio è stato effettuato tra sabato e lunedì scorso, conferma il sostanziale testa a testa tra i due candidati dopo le rispettive convention. Restano per ora in valore anche gli altri sondaggi, quelli che numerosi, in grande maggioranza, attestano invece un vantaggio di John McCain, che peraltro sta raccogliendo adesso soldi allo stesso ritmo di quanto riesce a fare Barack Obama, che si pensava un tempo essere imbattibile. Poi ci sarebbe da dire sull'Europa che sta provando a pronunciarsi in modo gracile, un po' tremebondo, sul proprio gradimento quanto a un nuovo presidente americano. BBC World ha fatto un sondaggio, è venuto fuori che il 49% degli abitanti dei 22 paesi prescelti sceglierebbero Barack Obama come presidente, solo il 12% John McCain, 22.500 intervistati, la vittoria di Obama è ovunque, addirittura 82% in Kenya, non ci sorprende, 64% in Italia, 62% in Francia, 61% in Germania, Regno Unito, però poi questi sono veramente numeretti dal significato scarsissimo, del tutto nullo, perfino per quell'elettorato americano che sta in queste ore raccogliendo, sta diventando una specie di collettore di notizie, informazioni, pressioni. Aspettiamo queste precisazioni sulla frase del porco che ha mandato già al passato la frase del musulmano, no? Pronunciata forse erroneamente da Barack Obama. Sono parolini, slogan, pezzi di parole, soundbites, come dicono gli americani, a cui ci si attacca in una campagna elettorale durante la quale ormai nulla più è permesso sbagliare, nulla più è perdonato.
Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lova, Lova, Lova. Now Mr. Lova, Lova, girl. Mr. Lova, Lova, Lova. Now Mr. Lova, Lova. She called me Mr. Bombastic, really fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk, half and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, yo my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Tell you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, really fantastic. Put me on my back, she says I'm Mr. Romantic, really fantastic. She put me on my back, she says I'm Mr. Boom.
Vabbè, insomma, l'idea del sessismo, no? Suggerita da Katie Couric, ci ha fatto venire in mente la canzone, caro Emiliano, più sessista della storia, no? Il bombastic, il bamboo stick, cantato così, indorato a suo tempo da Shaggy, che non mi sembra proprio un politically correct.
Direi proprio di no.
Come si deve, va bene, gli scenari, siamo sempre in attesa di vedere Obama come se la cava col suo lipstick, il suo rossetto sulla faccia del porco, ma noi intanto andiamo alle altre notizie.
Prima pagina.
Ci trasferiamo in Cina perché sfogliando il China Daily ho trovato un articolo interessante che può aprire anche spunti di riflessione, degli squarci su quella che è la società cinese che si sta evolvendo in questo inizio di millennio, perché c'è un'inchiesta, un dossier redatto dall'Associazione Cinese della Salute Mentale che ci fa sapere che il suicidio rimane la prima causa di morte nella popolazione tra i 15 e i 34 anni, cioè i più giovani, e complessivamente è la quinta causa di morte in Cina. Si contano circa 250.000 suicidi all'anno, una media impressionante di 8 suicidi ogni 2 minuti.
250.000 suicidi
all'anno, su 1 miliardo di popolazione, comunque bisogna sempre tenere conto delle proporzioni, però sono comunque tantissimi. E ci sono anche dei risvolti particolari, perché sono più frequenti i suicidi nelle campagne rispetto ai centri urbani, questa è una caratteristica unica direi al mondo, perché di solito sono nelle città più frequenti i suicidi, e le più colpite sono soprattutto le donne che vivono nella campagna, almeno metà dei suicidi riguardano proprio questo tipo di persone, di figure. Pare insomma che le cause che spingono poi al suicidio sono diverse, ma spesso anche simili e riconducibili ad una stessa tipologia, cioè le dispute familiari, le pressioni sul lavoro, limiti nello sviluppo sociale, poi del ruolo femminile, e quindi evidentemente nelle campagne la situazione di arretratezza porta anche a questo genere di piega finale, insomma, tragica del suicidio.
Dall'America, dal Washington Post, il giornale della capitale, arriva la notizia che gli Stati Uniti stanno cambiando tattica nella caccia a Osama Bin Laden. Nel giorno della conferenza stampa di Bush, che ha annunciato il dislocamento, ne abbiamo parlato ieri, di soldati sul fronte afghano, 8.000 se ne dovrebbero andare dall'Iraq, ma 4.500 di questi dovrebbero appunto spostarsi in Afghanistan.
Quindi qualcuno va semplicemente da una parte all'altra.
Sì, dall'altra una buona parte. Il Post si tenta di inoltrarsi nel dettaglio del cambio di questa strategia della caccia all'uomo più ricercato del mondo. Pare che il segreto siano gli aerei Predator, quelli senza piloti ma gonfi, strapieni di telecamere, sensori e quant'altro, verranno utilizzati per scovare il leader di Al-Qaeda, dopo che tanti altri sforzi e tanti altri metodi non hanno funzionato. Soprattutto non ha mai funzionato la capacità di mettere in piedi una rete di informatori in grado di poi di cantarsela, no? Per soldi o per altri vantaggi, non ha mai funzionato, e Osama Bin Laden continua a essere in libertà.
Tutto questo tra l'altro la vigilia del 7 anniversario dell'11 settembre, esatto, che cade proprio domani. Flash rapidissimo sulle Paralimpiadi, avremo praticamente un giorno sì un giorno no un collegamento con il nostro amico, collega, giornalista di Rai e Corriere della Sera, Claudio Arrigoni. Domani probabilmente lo ritroveremo con nuove cronache da Pechino, ma intanto vi aggiorniamo sul fatto che si ingrossa il medagliere azzurro, perché oggi sono arrivate 2 medaglie dal tennis tavolo, più prosaicamente ping pong, con Pamela Pezzuto che ha vinto l'argento nella classe 2 e Clara Podda che invece ha conquistato il bronzo. E accanto alle medaglie aumentano anche i casi di doping, perché ce l'aveva spiegato anche Arrigoni pochi giorni fa, il doping non risparmia neanche gli atleti paralimpici. Oggi si è aggiunto al caso di ieri del pakistano Ahmed Butt, si è aggiunto il caso del giocatore della nazionale tedesca di basket in carrozzina Ahmet Koskun, nomi per noi sconosciuti, ma insomma la piaga del doping deve far riflettere.
Giornali americani concentrati sulle elezioni, in parte sugli scenari internazionali della Georgia, e poi concentratissimi sugli uragani che stanno arrivando uno dopo l'altro, succedendosi l'uno dopo l'altro a colpire il paese. Sono in arrivo Hanna e Ike, si parla di scene di devastazione nella vicina Haiti, poche risorse per difendersi. I morti forse più di 100. E poi c'è una notizia lanciata dalla CBS, ecco, nel frattempo Fox News si è collegata con una sala, un microfono vuoto, ma il tipico cartellone change di Barack Obama, e quindi sta per entrare. Siamo a Norfolk in Virginia, parlerà qui, prenderà posizione sulla questione del lipstick on a pig, del rossetto sulla faccia del maiale, non penso un po' se dovevamo mai finire a parlare di tutto questo. Comunque, è morto Aiki Pappas. Chi era Aiki Pappas? È stato il giornalista che lavorava appunto per la stessa CBS che dà la notizia che era lì il giorno in cui spararono a Lee Harvey Oswald, che poi era colui accusato di aver ucciso John Fitzgerald Kennedy. Era un giornalista, era a pochi centimetri da Oswald quando costui venne a sua volta ucciso da Jack Ruby, e raccontò in diretta, forse in una delle telecronache in diretta più ricordate, più emozionanti e più dense della storia televisiva americana, quell'ennesimo colpo di scena dell'America anni 60. Aspettiamo Obama, sentiremo che dice, andiamo in musica. Dunque la scena è questa, siamo in diretta con Norfolk, Virginia, con quella che ha tutta l'aria di essere una biblioteca, ci sono i libri hanno il talloncino attaccato, se quella non è una biblioteca, qual è una biblioteca, e la credo la capa bibliotecaria sostanzialmente di questa piccola cittadina della Virginia sta introducendo a un pubblico di un centinaio d'anime, non di più, insomma, Barack Obama. Anche questa è campagna elettorale, naturalmente poi in diretta ci sono le televisioni di tutta America, perché Barack Obama ha scelto questo contesto così in basso profilo, no? Volutamente fatto di tranquilla cultura di provincia, per offrire la propria versione dei fatti su questa disputa del rossetto su cui tutta l'America si sta arroventando. Insomma, Sarah Palin ha detto che la differenza tra una mamma americana come lei e un pitbull è solo un po' di rossetto. Barack Obama, in sapore di controffensiva democratica, ha detto che rossetto o non rossetto sulla faccia, un porco resta un porco. Naturalmente alcune rilevanti personalità femminili si sono profondamente risentite, hanno accusato di sessismo Barack Obama. Lo scontro si arroventa, adesso ci sarà la presa di posizione, la precisazione di Barack Obama. Sentiamo se è ancora la biblioteca che lo sta presentando, anzi c'è una giornalista che in questo momento sta intrattenendo il pubblico, perché naturalmente la bibliotecaria, la padrona di casa che ospita Obama, non perde insomma il suo quarto d'ora di celebrità in diretta con tutta America. Barack Obama, un po' annoiato, ascolta sullo sfondo con le braccia conserte, all'aria devo dire particolarmente scocciata, all'aria molto contrariata, come quello che la dirà breve, la dirà chiara, chissà se sarà così, ma per adesso non ha ancora preso la parola. Potrei passare oltre, ma ci dispiace, perché sarebbe interessante sentire che cosa dice. Magari ci interrompiamo un attimo, che facciamo? Vediamo, diamogli ancora 5. No, la bibliotecaria mi sembra ficcata in un discorso sulla questione della distribuzione dei libri in America, che potrebbe durare anche mezz'ora. Lo stesso Barack Obama dà segni di insofferenza. Io vi do intanto una notizia che arriva da New York. L'ex sindaco repubblicano Ed Koch, che aveva sostenuto apertamente George W. Bush nel corso della elezione 2004, dicendo che era lui l'uomo giusto per proteggere l'America nel momento in cui il terrorismo internazionale la minacciava, e quindi aveva contrato la ricerca di vittoria di John Kerry, in questo caso si è schierato a favore di Barack Obama. Ha detto che Sarah Palin gli fa una paura del diavolo come ipotetica vicepresidente che un giorno potrebbe prendere, nel caso malaugurato succedesse qualcosa a John McCain, il posto di presidente degli Stati Uniti. Ha detto Ed Koch: se il vicepresidente dovesse essere chiamato a guidare il paese, non ho dubbi, Biden è decisamente superiore a lei. E nel frattempo si baciano Barack e la bibliotecaria, e Barack comincia a parlare. Ascoltiamo un po', sentiamo cosa ha da dire sulla questione del rossetto.
Think they have the best chance yet of taking the state of Virginia since 1964. That was the last time it went Democratic in a national election for the White House. Senator Obama now at the microphone, Norfolk, Virginia. We'll sit back, watch, and listen from here.
Thank you. Now, you know I've got a Sasha too, right? How about that?
Anche lei, anche lui ha una Sasha, sua figlia si chiama Sasha.
Thank you so much all for being here. I apologize we're running a little bit late. I had a wonderful time visiting with some of the students in this outstanding school.
Scusa del ritardo, ho perso tempo con gli studenti.
And what they were doing, they were actually putting together a code of conduct. That's going to be compiled that will then govern how they treat each other during the course
of the school. Sta facendo il piacione, dice insomma che ha discusso con gli studenti una serie di questioni. Insomma, scherza, fa lo spiritoso, sta scaldando la platea come fanno gli ormai consumati oratori come lui.
We'll see if it works. I am so grateful to all of you that there are some people that I just want to acknowledge very briefly. Congressman Bobby Scott does a great job for Virginia's.
Ringrazia il politico locale, un politico della Virginia che ha fatto un grande lavoro per la sua causa sul posto. E adesso comincia a salutare gli amici, se continua così lo lasciamo. Cerca Molly.
I want to acknowledge Dr. William Harvey, president of Hampton University. I don't know if the doctor.
Direttore della Hampton University.
Dr. Steve Jones, the superintendent of the Norfolk Public Schools.
Sovrintendente della scuola in Norfolk.
And Principal Ted Daugherty of Granby High School.
Il preside del locale liceo. E anche questa la campagna elettorale americana,
I'm running for president, so. That means that I've got to spend just a brief moment talking a little bit about politics. Before we begin today, I want to say
vuole parlare un po' di politica. Ecco qua. Voglio parlare dell'ultima controversia costruita ad arte. Ride. La vuole buttare in ridicolo.
Is the same game that has made people sick and tired of politics in this country. They seize on an innocent remark, try to take it out of context, throw up an outrageous ad because they know that it's catnip for the news media.
Ecco qua, in pratica ha dato la sua chiave di lettura alla questione, ha detto il gioco che stanno facendo i repubblicani in questo caso è uno dei giochi più vecchi della politica, si tratta semplicemente di prendere una frase pronunciata dal politico avversario, di tirarla fuori dal contesto, di estrarla dal contesto e di usarla come una pietra contro di lui, naturalmente facendole perdere alla cosa detta il significato originale, si riferisce naturalmente alla famosa frase Rossetto.
Have the story, this is McCain campaign, would much rather have the story about phony and foolish diversions than about the future. This happens every election cycle. Every 4 years, this is what we do. We've got an energy crisis. We have.
E adesso sta dicendo, guardate, sta succedendo la solita vecchia cosa, abbiamo dei problemi serissimi, per esempio una crisi energetica, crisi economica, crisi educativa, sanitaria e quant'altro, ma la nostra campagna elettorale, attenzione, sta finendo sul phony, sul volgare, sta finendo in una disputa sulle parole, sul significato delle parole, sull'errore di pronuncia dell'avversario, sull'utilizzo delle frasi dette dal concorrente a cui si cambia ad arte segno, si perdono di vista i punti importanti.
Who ends up losing at the end of the day? It's not the Democratic candidate, it's not the Republican candidate. It's you, the American people. Because then we go another year or another 4 years or another 8 years without addressing the issues that matter to you. Enough.
E sta adesso prendendo, spostando il discorso, e forse qui possiamo anche lasciarlo perché sta cominciando il suo vero e proprio comizio. Barack Obama sta dicendo alla fine chi ci rimette siete voi, chi ci rimette è il popolo americano che rischia, dal suo punto di vista naturalmente, per altri 4 o 8 anni, di non sentire, di non vedere affrontate nel modo giusto i problemi i problemi seri con i quali in realtà ci vorremmo confrontare. Quindi quello di Obama in sostanza, e anche la linea di difesa di Obama in relazione, forse per chiudere l'ennesimo incidente elettorale, l'incidente del rossetto, lo battezzeremo così, è parliamo delle cose serie, non facciamoci incastrare in una battaglia piuttosto volgare, piuttosto banale, legata alle frasette trasformate in insulto e poi appellate, richiamate, agganciate addirittura a questioni di sessismo che non stanno né in cielo né in terra. Occupiamoci delle cose serie, lasciamolo ancora parlare qualche istante e poi gli diamo appuntamento domani.
John McCain has supported these policies for the last 8 years. He believes in them. When you scratch the surface,
ecco, ormai è, in, è nei suoi argomenti dominanti, dice, guardate, McCain parla di cambiamento, ma quello che sta offrendo in realtà non è altro che continuità con le politiche dell'amministrazione Bush, le politiche che l'amministrazione Bush ha tenuto in piedi dal 2000 al 2008, i punti fondamentali della rincorsa di McCain, secondo Barack Obama, sono gli stessi. Ci sono le vostre reazioni, devo dire, ormai, forse a forza di sentire già il professor Ming, siete diventati gli esperti di politica americana nei risvolti così più, anche più complicati, nel cogliere il senso di una precisazione, tra l'altro come quella che ha appena fatto Obama sulla questione del rossetto. Un ascoltatore ci chiede un parere su Storytelling, il libro di Salmon sulla figura degli spin doctors, degli strateghi che stanno alle spalle dei candidati politici. È un libro eccellente, una specie anzi di libro di testo sull'argomento. Poi c'è Simo che scherza, dice prima si fa riprendere in una fabbrica, poi in un fienile con l'odore di stalla che fa commettere Obama il famoso lapsus, adesso in una biblioteca di provincia dove comparirà Obama nei prossimi giorni. Questa è la campagna elettorale, chissà in quali posti oggi stesso comparirà dopo la biblioteca. Ieri c'erano delle magnifiche foto di John McCain e signora che compravano il gelato scesi dal loro pullman elettorale, mentre da una parte Sarah Palin e il marito aspettavano un po' spazientiti, intanto stavano al telefono probabilmente con la famiglia. Sono, come dire, il backstage della campagna elettorale. Adesso parliamo invece, ci torniamo, è una, anche una nostalgia che proviamo un po', no? La diretta con Pechino, torniamo in diretta telefonica con Pechino, però non si parla in questo caso di Olimpiadi, ma dall'altra parte della linea telefonica c'è Emanuele Prata, che è l'amministratore delegato di Trading Agro Crai, perché sabato, ve ne abbiamo parlato giusto appunto ieri, è stato inaugurato il primo dei tre piani di un posto a Pechino che si chiama Piazza Italia, che poi alla fine è il più grande food center, o diventerà il più grande food center, posto dove si vende, si commercia, si presenta, si allestisce, si offre il cibo italiano, il più grande nel mondo. Verranno aperti presto anche il secondo e il terzo piano, una serie di nomi importanti del settore fanno parte del progetto, CRAI, Consorzio Grana Padano, Cavit, Prosciutto San Daniele, insomma l'aristocrazia del nostro cibo. Ma facciamoci raccontare meglio da Prata di che cosa si tratta. Buon pomeriggio.
Buonasera a voi tutti.
Allora, ci dica, come funziona, come vi accolgono, come vi guardano, come mangiano il parmigiano i cinesi?
Beh, guardi, i cinesi qui a Pechino sono una comunità evidentemente molto grande. Noi siamo collocati tra il terzo e il quarto anello, che vuol dire sostanzialmente una zona fortemente definita da ambienti di uffici, di servizi, di banche, di imprese internazionali e di residenze di ceto medio, medio alto, eccetera. La città è, come è stata durante tutte le Olimpiadi, è piena di luci, di fantasia, di, in un certo senso di vivacità ordinata, e ci ha accolto con curiosità e con spirito di interesse veramente molto forte. Oggi, proprio mentre mangiavano delle focacce infarcite, ho chiesto, e questi signori giovani, quasi tutti giovani, perché vengono moltissimi tra i 30 e i 40 anni, moltissime coppie con bambini che fanno quasi una passeggiata in questo primo piano, che è di circa 1000 metri quadri, ma che si presenta proprio come una galleria che parte dalla gastronomia e finisce in una caffetteria.
Ecco, esteticamente, no? Come l'avete preparato? Come si presenta? Cosa si trova entrando?
Ma guardi, questo è un palazzo che preesisteva ed era strutturato su tre piani, però visibile appunto su questa grande strada centrale, con una prospettiva sull'Avenue Deluxe, dove ci sono tutte le grandi marche della moda italiana e non solo. Noi abbiamo fatto il primo piano, che si entra proprio da questa Avenue Deluxe con la gastronomia italiana, quindi grande banco dei formaggi, del prosciutto, e prosciutto attualmente, il prosciutto crudo è l'unico prodotto dalla carne di maiale che si può importare dall'Italia, certo. E quindi abbiamo dato grande spazio al prosciutto San Daniele. Domani arriva anche il prosciutto Parma, che ha avuto una più lunga gestazione per le procedure burocratiche, e qui ci sono grandi offerte della gastronomia che prepariamo nel nostro vetro di cucina, con la lasagna al forno richiestissime, insalate di broccoli e cipolle altrettanto apprezzate, e con insalate di pesce, sott'oli, sottaceti.
Senta Brada, noi abbiamo ricevuto da diversi operatori che hanno un'esperienza di settore nel rapporto, nel tentativo di impresa italiana in Cina, spesso e volentieri tante lamentazioni, che dicevano siamo in ritardo, l'Italia si sta muovendo in ordine sparso e in ritardo nei confronti della Cina. Vogliamo dire che questo tentativo, naturalmente nel settore di competenza di Piazza Italia, è un po' un modo di rispondere a questo ritardo? Cioè ci si organizza, si prova ad andare insieme, si cerca magari un mercato sensibile come può essere Pechino, la Pechino post-olimpica, e si cominciano a mettere le basi magari per uno sbarco anche più importante in quella nazione che rappresenta il mercato.
Ma
che sappiamo tutti.
Certo, noi abbiamo fatto questo esercizio per partire dall'idea un po' che è tipico del nostro sistema distributivo, noi siamo una cooperativa, i CRAI, quindi abituato a unire le forze dei singoli. Ci siamo incontrati col Grana Padano, poi come ha ricordato anche lei, con Conserva Italia, con Cavi, con Consorzio San Daniele, che allo scopo ha costituito una commerciale che vende esclusivamente il marchio San Daniele e non più i singoli marchi dei singoli produttori di prosciutto. E poi i frantoi artigiani d'Italia, anche questi è una realtà che non esisteva se non sindacalmente, hanno costituito una società proprio per rappresentare quella catena che dall'olivo arriva al frantoio, dal frantoio all'imbottigliamento al mercato. E poi ancora Chiavi per il vino, e infine Bosco per la ristorazione. Quindi veramente un sistema che intorno all'agroalimentare ha trovato una formidabile intesa, una coesione, che con l'aiuto di Simes, l'azienda di Stato che è controllata dal Ministero del Commercio Estero, è in grado di sostenere le imprese italiane fuori dalla Comunità Europea, siamo partiti in questo progetto. Abbiamo impiegato 20 mesi, la complessità è tanta. Ci sono problemi di comunicazione evidenti e straordinari nei confronti di un paese così lontano, con queste tradizioni, queste lingue e questa cultura. Ci sono problemi burocratici legati a situazioni normative nei due paesi che ancora devono avvicinarsi, anche se la Cina sta facendo un percorso accelerato verso il sistema internazionale del commercio, ma anche proprio perché lo fa accelerato ha un continuo divenire di regole che mettono a volte l'imprenditore singolo in difficoltà. È tutta una spinta, guardi, una grande spinta. Per portare qui i soldi bisogna fare una cosa faticosa, perché ci sono problemi anche dell'interfacciamento tra i sistemi bancari di primo livello. Per poter portare qui le merci dall'Italia è una cosa faticosissima, perché la sola normalizzazione delle etichette con la traduzione è un percorso incredibile.
Va bene Prada, la devo interrompere perché siamo in chiusura. Comunque le posso innanzitutto inviare gli auguri nei confronti della impresa e poi seguirne la edificazione. Vi ricordo, è solo il primo dei tre piani, questa Piazza Italia, una specie di testa di ponte, no? della industria alimentare italiana, che finalmente sbarca unita, compatta in Cina.
Thank you. 是对的，其次几乎变了道理，高手过招戴着面具，显得活得神经线硬。我回家去打坐取舍生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回应。
Yeah.